Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Protocollo ripresa, si avvicina il giorno della verità, giovedì 28 il calcio italiano saprà se, come e quando ripartire. Governo e pallone apparentemente sullo stesso sentiero, quello del via libera, l'obiettivo è comune, ma i fronti sono diversi. CTS, governo, PGC, calciatori e club, legittimi interrogativi per parte, per cui oggi attraverso qui insomma i nostri soliti collegamenti proveremo a fare chiarezza, anche grazie a Luigi Schifo, che ritrovo con piacere. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Qui Marco Spadavecchia, con me Yves Roche in regia. Tanti gli argomenti per il nostro solito martedì, Luigi, che all'appello chiama molti giuristi che ci faranno compagnia nel corso della prima parte. Appello del martedì, il nostro appello di terzo tempo. All'appello non manchi tu, naturalmente, ed è sempre un piacere parlare con te anche di altro, perché tra la realtà e il sogno oggi parliamo di un fondamentale straordinario, che è quello del destro a giro, Luigi.
Il destro alla Del Piero, per capire.
È così, però tu già mi indirizzi le votazioni, non va così, scusa.
Sbaglio un po', diciamo. No, anche se hanno avuto interpreti straordinari nella Juventus.
Anche perché il giro può essere il giro alla Del Piero, ma può essere anche la maledetta di Andrea Pirlo.
Certo, è un giro a scendere quello lì, invece che a rientrare.
È sempre,
diciamo,
un giro. Di destra.
È sempre un giro, no, ma il giro glielo faceva fare anche Platini, ma Baggio, Zidane quando la prendeva, quindi insomma sono tanti giocatori della storia della Juventus che con l'effetto riuscivano appunto a evitare il portiere e a fare in modo che la palla si infilasse
e alla la barriera, spesso e volentieri, parlando di calci piazzati naturalmente.
Sicuramente è uno spettacolo, sono quei gol che poi uno si ricorda perché sono dei gol memorabili, spesso fatti anche in partite importanti, in momenti decisivi, quindi non solo la bellezza del gesto tecnico, per esempio ricordavamo la rovesciata insomma di Mandžukić, che se fosse stata decisiva avrebbe avuto un altro peso nella storia della Juventus. Ebbene, questi gol qua...
Stai parlando della finale di Cardiff, naturalmente. Sì, come il colpo di tacco di Alex Del Piero nell'altra finale di Champions contro il Borussia Dortmund, ad esempio. Ovviamente qui parliamo proprio della caratteristica, cioè del colpo, dell'abilità balistica dal punto di vista tecnico, della scelta, delle peculiarità del giocatore. Ci sono tanti fattori che entrano in gioco in questa Top Skills di oggi, che analizza appunto il colpo di destro, il destro a giro, quindi tutti i tiratori scelti, grazie anche al lavoro in regia di Vroche. Presto vedremo, tu sei curioso di capire quale sia la quaterna di oggi, anche se qualche cosa ci hai svelato, anche pronti via. Insomma.
Vabbè, non ho svelato, ho detto quelli che mi ricordo io, non è che ho svelato niente, insomma.
No, allora, innanzitutto, uno per epoca, fondamentalmente, è stato difficilissimo tenere in considerazione tutti i tiratori scelti della Juventus nel corso della storia. Noi ci siamo concentrati innanzitutto sul destro, e quindi abbiamo escluso tutti i mancini. Il destro a giro, colpo particolare, quindi non la castagna, non la frustata, e poi tiratori scelti per quanto riguarda anche, ma non solo, i calci di punizione. E quindi, nell'ordine, Michel Platini, Leroy, e poi Roberto Baggio di Vincodino, Pinturicchio, Alex Del Piero, e poi il maestro Andrea Pirlo, maestro soprattutto nei calci di punizione. Questi i quattro tiratori scelti di oggi. Votate, 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 non sarà facile scegliere il più grande destro a giro della storia della Juventus. Noi ci proviamo quest'oggi, puntata del 26 maggio, in mezzo a tanti altri argomenti. Pensa che responsabilità, ci vorrebbe una giornata intera per scegliere questo giocatore, invece noi parliamo di questo, facciamo il Mister X,
anche una settimana puoi parlare.
Cominciano a scriverci, intanto io chiedo il tuo parere per ciascun giocatore, se hai voglia. Il destro a giro di Michel Platini Leroy.
Allora, era soprattutto su punizione il destro a giro di Platini, mentre da lontano di solito tirava la castagna lui, o comunque un tiro molto preciso, non tanto a giro, quindi diciamo era più sul calcio piazzato, però era perfetto perché i portieri sapevano già dove il pallone sarebbe arrivato, eppure non ci arrivavano lo stesso, e la cosa straordinaria secondo me era quello. Perché ormai
ma è Platini vero che Platini fu uno dei primi, scusami se ti incalzo, a utilizzare le sagome in allenamento per simulare la barriera?
Sicuramente sì, lui si esercitava proprio
quel destro a giro, ha a che fare molto, no, con queste scelte.
Certo, perché lui lo metteva sopra la barriera e cadeva lontano dal portiere, che quindi anche se partiva per tempo non poteva arrivarci perché era talmente calciata bene che non poteva arrivare. D'altra parte non si poteva spostare troppo dall'altra parte, altrimenti Platini avrebbe cambiato l'angolo di tiro e l'avrebbe fregato sull'altro palo, quindi diciamo che era una morte annunciata. Se Platini prendeva la porta era gol sicuro, insomma. Non penso che su questo ci fossero dubbi, a prescindere dal portiere, dalla bravura, dall'altezza, della barriera, non c'erano variabili che tenessero. La punizione di Platini, mi ricordo che persino c'era stato un video, diciamo una VHS su Platini celebrativo, fatto da Giampaolo Mezzano, quindi vale triplo naturalmente, e ricordo le
grande
parole
firma del giornalismo, spesso legata alle vicende Granata, quindi per questo vale doppio e
sì,
triplo.
Vale doppio e triplo perché lui insomma è notoriamente...
Tra l'altro abbiamo il piacere spesso di ospitare anche un'altra firma di quella famiglia, Timothy. Sì, vicina, certo. Anche ai colori bianconeri attraverso i nostri microfoni.
La frase dice: la punizione non ebbe mai un significato diciamo etimologico così pregnante come quando a eseguirla era il punitore Platini, nel senso che se Platini prendeva la porta era gol, fine, non c'era niente da fare.
E di punizione si tratta, questa è appunto la scelta punitiva, no? Cioè, volta proprio a dare una sentenza univoca attraverso quel fondamentale.
Esatto, poi c'era Roberto Baggio che invece qualche tiro a giro anche su azione lo ha fatto, specie dentro l'area di rigore. Lui aveva questo colpo, insomma, di infilarla nell'angolino escludendo il portiere, tirando anche basso, quindi lui diciamo che tecnicamente spesso lo ha fatto anche su azione, questo qualche gol a giro sull'uscita del portiere, quindi sicuramente le punizioni di Baggio anche erano sono rimaste lì per tutti in videoteca, basta andare a cercare, ce ne sono davvero tante anche di sue. Del Piero ha inventato però un gol, cioè è vero, Platini ha inventato un modo di allenarsi sulle punizioni, di calciarle eccetera. Baggio, talento straordinario, qualunque cosa facesse la faceva bene in area di rigore come fuori. Però il gol alla Del Piero, appunto, è un gol alla Del Piero ed è un tiro a giro di destro, fondamentalmente, su azione, rientrando dalla...
È il classico tiro che prende parte dalla mattonella solita, no? Il vertice sinistro dell'area di rigore, poi con un destro orientato verso l'incrocio dei pali, del secondo palo, ovviamente, attraverso il punto, esatto, d'osservazione del tiratore, trova solitamente il 7. Questa è la descrizione... Così, ecco, per definizione del colpo alla Del Piero.
Del colpo alla Del Piero, a cui aggiungiamo anche i calci di punizione, naturalmente, anche nel suo caso. Andrea Pirlo, il giro diverso, come ricordavi tu, la maledetta, quindi un giro che va in alto e poi scende di colpo. Anche questo è un colpo d'artista, perché diciamo che ricorda un po' quella che era la foglia morta di Mariolino Corso di molti anni prima, però sicuramente fatta anche da lontano, fatta per carità con i palloni nuovi che sono diversi rispetto a quelli degli anni 60 e con delle grandi responsabilità, sicuramente lui questo colpo, anche lui però direi il tiro a giro sui calci piazzati, mentre il gol nel derby, diciamo per dire da fuori area, è un rasoterra, una rasoiata, non è proprio un tiro a giro. Ecco, quindi dovessi scegliere secondo me la partita è tra i due che hanno inventato qualcosa, quindi in questo caso ci metterei Del Piero e Pirlo, il ballottaggio principale, per quanto lasciare fuori Platini sia un po' una bestemmia calcistica, però lì, per insomma, visto che sono tutti e quattro bravi, dare qualcosa...
Tu che lasci fuori Platini è una notizia, ce lo segniamo. Sì. 26 maggio, rimanendo sul campo, Luigi, poi ti lascio proseguire, sì, dal passato al presente, Simone Di Noi, buon pomeriggio e ben ritrovato dalla Continassa.
Buon pomeriggio ragazzi, un saluto.
Allenamento nel pomeriggio per la Juventus, per quanto riguarda invece questa mattina lavoro specifico, leggo su Tutto Juve anche attraverso il tuo contributo, lavoro specifico, dicevo, per Giorgio Chiellini.
Sì, lavoro personalizzato in mattinata per Giorgio Chiellini che si è palesato alla Continassa attorno alle 10, quindi un lavoro dedicato solo per lui, e nel pomeriggio poi, seguendo l'iter di ieri, nel tardo pomeriggio stanno iniziando ad arrivare alla spicciolata i giocatori, l'allenamento consueto agli ordini di Maurizio Sarri, con dopo ieri allenamento personalizzato ancora per Cristiano Ronaldo, per Rabiot e per Higuain, ognuno ha dei passaggi dedicati prima di inserirsi completamente negli allenamenti di squadra, che insomma hanno rivisto anche qualche parola che, come dicevo, non è qui tutti, però insomma... Certo. Iniziamo tramite i 3 minuti che pubblica la Juve sui propri account social a rivedere qualche partita della Juventus, e diciamo che è un approccio, ecco, in attesa poi delle decisioni ufficiali da parte di FIGC e governo soprattutto.
Che arriveranno nella giornata del 28. Ti chiedo che preparazione fisica dobbiamo attenderci per quanto riguarda questa eventuale ripresa, qualcosa che somigli all'estate o insomma un lavoro specifico volto a garantire ovviamente incontri ravvicinati.
Io credo che sia un po' diverso, e per questo motivo anche lo stesso staff è sottoposto a qualche lavoro differente, qualche modo di approcciarsi ai giocatori differenti, proprio perché se si dovesse ripartire come sembra, almeno finora, con una partita ogni 3 giorni, quindi ogni poche ore, e soprattutto con tanta pressione addosso, perché si è nel momento clou del torneo e dei tornei, perché ricordiamo che c'è anche ancora la Coppa Italia in ballo, che stando alle ultime si vuole provare a portare in fondo, e la Juve ha la semifinale di ritorno da giocare contro il Milan e eventualmente una finale, quindi si tratta di giocarsi le partite che contano, è una stagione dopo i tanti sacrifici fatti, quindi credo che il lavoro sia differente, e oltre a quello fisico ci sia anche da lavorare sulla testa dei giocatori, in modo che possano con tranquillità prepararsi a magari dover stare lontani dalle famiglie per qualche giorno. Fisicamente sarà un bel tour de force, per questo per la Juve avere una rosa profonda può, anzi deve essere un vantaggio nei confronti degli avversari.
Luigi.
Sì, chiedo a Simone se secondo lui c'è qualcuno dei giocatori, io penso in particolare a Ramsey, che possa ripartire con un piglio diverso, perché aveva finito molto bene, bisogna dire. Ramsey era finito in crescendo, potrebbe essere lui, diciamo, il titolare, tra virgolette, a sorpresa della prima partita, quando sarà.
Finito molto bene, perché abbiamo tutti negli occhi l'ultima gara con l'Inter, dove ha fatto gol, ha firmato quello scambio con Dybala che poi ha portato al 2-0. Io credo che sia un punto di riferimento del centrocampo, proprio perché porta qualcosa di diverso rispetto agli altri giocatori, deve migliorare in alcune situazioni di gioco. Adesso ci sarà anche il rientro di Sami Khedira, quindi verosimilmente saranno alternativi i due, e quindi si dovrà giocare il posto, però la Juve su di lui la scorsa estate, anzi prima ancora, ha fatto un investimento importante dal punto di vista economico, e quindi credo che si andrà a puntare su di lui. Sono d'accordo con te, io al momento che abbiamo 2 mesi senza calcio, però lo vedo dal primo minuto, lo vedo titolare, e poi sta a vedere quali sono gli altri due del centrocampo, però Aaron Ramsey sicuramente deve essere un qualcosa in più, ma avranno spazio anche tutti gli altri, giocando ogni 3 giorni si dovrà veramente attingere a qualsiasi risorsa della rosa.
Turnover e tour de force saranno queste le parole, esatto, magari maggiormente utilizzate, le espressioni utilizzate. Grazie davvero a Simone Di Noi dalla Continenza,
grazie a voi.
Tutto Juve, Radio Bianconera, un saluto, risentirci e buon lavoro. Oggi c'è anche il Mister X, riparte, la scorsa settimana, Luigi, 3 giorni, 2 indizi e una voce, sono bastati questi indizi per trovare il nome di Giuliano Giannichedda. Quest'oggi invece ripartiamo dopo aver ascoltato ieri la voce del nuovo Mister X, voce che parlava di Gaetano Scirea, quindi un indizio in più. Cerchiamo di essere un po' buoni, ecco, perché sostanzialmente non è facile. Oggi invece siamo un pochino più cattivelli per quanto riguarda l'indizio del giorno, che è il seguente: è stato compagno di squadra di Roberto Baggio e Gianluca Vialli. Di chi si tratta? Quindi questo è l'indizio dal punto di vista informativo. Nel corso della puntata, grazie al lavoro di Vrosh, sentiremo anche la voce camuffata che abbiamo già fatto riascoltare ieri, e poi via con le ipotesi. C'è chi ha già ipotizzato Ravanelli, non è lui. Tu sai di chi si tratta? Esatto. Ovviamente sì.
Sì, perché me l'hai detto tu, se no non ci sarei mai arrivato.
Perché te l'ho detto io, non è vero, l'abbiamo scelto insieme. E quindi scopriremo anche quali saranno le ipotesi da parte dei nostri amici. Tutto questo è il terzo tempo di oggi, ovviamente leggermente meno seri. Prego.
Mi sono accorto adesso che è passato solo un anno oggi dalla fine dell'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Sembra passato un secolo con tutto quello che è capitato, invece è solo un anno che la Juventus è neanche affidata a Sarri, che poi è arrivato dopo, però non ha più Massimiliano Allegri sulla sua panchina, e secondo me va ricordato oggi con tutto quello che è stato, insomma, Allegri per la Juve.
Naturalmente, poi abbiamo ricordato la sua conferenza stampa di addio ai colori bianconeri, con tutte le varie espressioni. L'abbiamo fatto, se non sbaglio, con Alberto Mauro. Ce l'abbiamo messa dentro tutte. Corto muso lunedì, c'è da fare i complimenti ai ragazzi, e tutte le altre che adesso non mi vengono in mente, che hanno, ah sì, Dybala gioca, e tante gioca. Altre che
Barzagli al Prato,
lasciare Barzagli al Prato, Benatia, le analogie Minnesota, e tutte le altre espressioni che hanno caratterizzato l'avventura di 5 anni e tanti successi di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Ci interrompiamo un attimo, oggi è martedì e quindi siamo pronti per il corner con Guglielmo Stendardo e i suoi ospiti. Ovviamente oggi si parlerà, ci proietteremo inevitabilmente alla giornata del 28, cercando di capire se questo decreto rilancio ha già degli effetti tangibili sul mondo del calcio e quali saranno gli sviluppi per quanto riguarda questo benedetto protocollo verso una ripresa che si fa sempre più probabile. Rimanete con noi.
Radio Bianconera.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
Ed eccoci ancora insieme, ancora in diretta, qui Marco Spadavecchia con me, Yves Roche in regia, in collegamento Skype, Luigi Schifo presto, i nostri ospiti, tanti messaggi che arrivano al 340-5425-324. C'è una proposta di formazione da parte di Valerio da Gran Canaria che leggeremo nel corso della puntata, molto interessante, che riguarda il mercato, e poi la risposta da parte di Gianluca Del Piero, e chi se non lui per quanto riguarda il ruolo di tiratore scelto, il ruolo insomma, il nostro destro a giro migliore della storia bianconera. Ci si interroga su Mister X, è arrivato l'indizio, io voto Del Piero comunque. E poi buon pomeriggio Marco, Luigi e tutta la redazione di Radio Bianconera. Per quanto riguarda il destro a giro, io il voto di mio padre, c'è sempre questo voto straordinario padre figlio, va a favore di Michel Platini, mentre il mio va a favore di Alex Del Piero. Ovviamente la faccenda anagrafica entra in gioco in questa preferenza, e quindi Max e Marco da Pesaro un grande saluto, e poi Valerio da Gran Canaria che ci scrive Roberto Baggio. Tanti messaggi anche che arrivano attraverso Facebook per quanto riguarda l'interrogativo del giorno. Fabio ci scrive Leroy, Gianni Alex e poi Mario Del Piero, Massimo Platini, Marcello Gagliani Caputo, scrittore amico della nostra emittente. Mamma mia che sfida, impossibile scegliere, vada per Del Piero. Il tuo sorriso in un certo senso ci fa capire che magari insomma sei dello stesso avviso, Luigi. Qualcosa ci hai già detto anche da quel punto di vista, però.
Caricati bene qua comunque, quindi va bene. Del Piero rispetto agli altri.
Senti, ma tu devi inventato... calciare una punizione dal vertice sinistro, più o meno tra il vertice sinistro e la zona centrale dell'area di rigore. Chi mandi di questi quattro a calciare?
Ah, se parliamo solo di punizioni. Mando Platini. Se invece devo sceglierne uno per il tiro a giro, ci metto Del Piero perché lo fa anche su azione. Ecco.
Benissimo, questa è la preferenza. Voltiamo pagina come tutti i martedì. All'appello non può mancare il nostro corner con l'avvocato Guglielmo Stendardo, che saluto e ringrazio insieme ai suoi ospiti. Ricco parterre come sempre quest'oggi. Parleremo di decreto rilancio e parleremo delle situazioni più critiche per quanto riguarda soprattutto gli stipendi, il taglio degli stipendi per quanto riguarda i calciatori, insomma, e altre vicende inerenti alla scadenza, quella del 30 di giugno. Quindi buon pomeriggio a Guglielmo Stendardo, a Michela Montanari, due avvocati,
buon pomeriggio.
E all'economista Fabio Spagnuolo. Buon pomeriggio a tutti. Allora,
buon pomeriggio a tutti.
Si parla, e partirei con Guglielmo, con appunto tutto quello che riguarda il decreto rilancio. Sottolineiamo che tanto già sia stato fatto. Abbiamo detto il bonus di 600 euro ai lavoratori dello sport, la cassa integrazione per quei calciatori che guadagnano fino a 50.000 euro, il fondo Salva Sport che anche voi avete incentivato in tempi non sospetti per quanto attiene appunto alle scommesse sportive, e poi sospensione di canoni mensili per quanto riguarda le strutture, proroghe dei contributi degli ingaggi. Dico bene, chiedo a tutti voi, però sottolineando che ci sono due grandi problemi da risolvere, diciamo così, due grandi questioni da affrontare verso il 28-21, ovvero il grande problema, quello del taglio degli stipendi e quello delle proroghe dei contratti. Avvocato Stendhal.
Ma innanzitutto buonasera. Il 28 sarà un incontro decisivo perché Spadafora incontrerà la FIGC, innanzitutto per capire quali saranno i modi per poter eventualmente riprendere il campionato il 13 giugno o il 20 giugno. Si sono fatti dei passi in avanti per quanto riguarda il protocollo, perché sappiamo quanto sia importante questo documento, che sia condiviso, e quindi anche in tema di responsabilità quanto sia importante sia per le società che per i medici delle società. Però nei prossimi giorni ovviamente avremo una serie di incontri tra le parti che determineranno un po' il futuro. Rimangono dei punti di domanda, dei rebus abbastanza evidenti, perché c'è il problema della proroga dei contratti, sì, scadenza 30 giugno, che non può avvenire in modo automatico, poi dopo ci arriveremo. C'è il problema degli stipendi, e lo abbiamo ripetuto più volte, che sono illegittimi tagli unilaterali. Occorre buonsenso e soprattutto mediazione tra le parti per poter addivenire ad accordi condivisi con i calciatori e con le società. Contestualmente sappiamo benissimo che c'è anche la questione aperta tra Lega e i broadcaster. Proprio per questo nei prossimi giorni capiremo se ci sarà la possibilità di addivenire a un accordo tra le parti oppure partiranno i decreti ingiuntivi. Tutti questi sono punti di domanda che ovviamente ci fanno capire che non è ancora tutto chiaro. Importante la pubblicazione del decreto di lancio 19 maggio 2020, perché, come giustamente hai ribadito, dà una serie di misure per quanto riguarda lo sport: bonus di 600 euro per i dilettanti, confermato anche ad aprile e a maggio, la cassa integrazione in deroga, e quindi 9 settimane per quei calciatori che guadagnano al di sotto di 50.000 euro lordi. Per quanto riguarda poi la sospensione dei canoni mensili per gli impianti pubblici e privati, e anche la posticipazione degli sgravi, dei contributi per quanto riguarda gli stipendi dei calciatori, sono tutte misure che ci fa, per quanto riguarda anche il fondo Salva Sport, a cui prima giustamente facevi riferimento, lo 0,30% dal mondo delle scommesse come prelievo, dà la possibilità al mondo dello sport di incassare quei 40-50 milioni che speriamo, nel momento in cui saranno suddivisi equamente, daranno ampio respiro soprattutto alle realtà più in difficoltà. E quando parlo delle realtà in difficoltà mi riferisco al mondo dei dilettanti. Nel decreto rilancio ci sono anche altre misure sotto questo punto di vista. Oggi abbiamo l'economista Fabio Spagnuolo, che sicuramente nei dettagli saprà analizzare quali sono queste misure. Però credo che i rebus rimangono. Oggi c'è un'assemblea di Lega importante, il 28 è un altro incontro importante tra il governo e la FIGC. Speriamo che questi punti al più presto vengano chiariti per il bene del calcio, perché ci siano decisioni, non è più tempo di dibattiti, perché se il calcio deve ripartire ha bisogno di programmare, e di programmare sul serio.
Noi ogni volta arricchiamo la conversazione, insomma, piena di spunti e piena di novità attraverso un nuovo capitolo, però è opportuno fare un recap, lo facciamo grazie alle tue parole, grazie anche alla voce di Giancarlo Tenivelle, quindi Guglielmo Stendardo, la nostra solita lettera che apre il dibattito. Sentiamo.
Stiamo vivendo qualcosa di mai visto nel calcio e nello sport. Dopo la pubblicazione del decreto rilancio, il 19 maggio del 2020, che mette in campo una serie di misure anche in favore dello sport, sono ancora tanti i punti di domanda e i rebus che il calcio dovrà affrontare e risolvere tempestivamente nei prossimi giorni. L'eventuale ripresa del campionato e applicazione di criteri stabiliti dal Consiglio federale il 20 maggio scorso. L'impossibilità di una proroga automatica rispetto ai contratti in scadenza al 30 giugno. La necessità di rinegoziare gli accordi contrattuali tra club e calciatori è anche in previsione di una sottoscrizione del nuovo accordo attraverso un gentleman agreement. La condivisione di un protocollo fra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC per quanto riguarda la fase della ripresa delle competizioni sportive. L'ultimatum della Lega ai broadcaster rispetto al pagamento imminente della sesta rata. Non sarà facile trovare delle soluzioni condivise, soltanto attraverso il buonsenso e la mediazione tra le parti si potranno superare problemi che rischiano di paralizzare ulteriormente il sistema sportivo. Si naviga a vista, ma se Dio vuole, si naviga ancora. Abbiamo finalmente avvistato il porto sicuro della ripartenza, ma ciò che ci deve guidare è la prudenza e il senso di responsabilità che gli italiani hanno dimostrato di possedere fino ad oggi. Lo abbiamo ribadito più volte che se la curva dei contagi non risale, bisogna ripartire. Purtroppo, fino a quando non arriverà una cura risolutiva e un vaccino, sarà sempre un maledetto virus, nemico invisibile e spietato, a dettare i tempi e i modi. Da questa grande crisi economica e mentale si esce con una visione di futuro, con meno avidità, senza invidia e più rispettosi dell'ambiente. Questo calcio si può cambiare, anche se non sarà facile. Occorrono menti lucide e profonde, competenze specifiche e proposte di sistema. Affrontiamo innanzitutto l'emergenza, ma da questa tragedia si colga l'occasione per programmare e pianificare un futuro diverso. Avvocato Guglielmo Stendardo.
Si naviga a vista, ma se Dio vuole si naviga ancora. Bella espressione dell'avvocato Stendardo. Tra l'altro dalla regia mi dicono di raddrizzare la barca, ecco, di spostare la cam in orizzontale per vederti meglio. Guglielmo, io chiedo innanzitutto, tenendo in considerazione tutto quanto detto, ecco, sulla base delle scadenze, fondamentalmente chiamo in causa l'avvocato Michela Montanari. C'è una premessa da fare: contratti dei calciatori, scadenze, proroghe, prestiti, FIGC e Consiglio federale, né tantomeno la FIFA, si possono dare un indirizzo, ma non possono obbligare a prorogare, perché parliamo di rapporti privatistici, è così.
Sì, in realtà va fatta appunto una premessa molto importante, ed è le sfere di competenza che pertengono sia alla FIGC, alla FIFA, e ai rapporti privatistici tra i club e i calciatori stessi. In questo caso, se è vero che la FIGC può dare, e anche la FIFA, come ha sempre fatto e come ultimamente sta facendo, stanno diramando delle raccomandazioni sulla possibile data, deadline di chiusura del campionato e su, diciamo, delle precauzioni e delle linee di condotta da assumere. In realtà la FIGC, come anche la FIFA, non possono poi ingerirsi nei rapporti contrattuali, perché sono entità esterne ai rapporti privatistici tra i club e i calciatori stessi. E quindi, se possono dare degli indirizzi di massima, di sistema, non possono poi in via esogena imporre le proroghe o anche appunto delle semplici modifiche ai contratti già in essere. Questo comporta una serie di problematiche, ovviamente, perché da un lato abbiamo un piano superiore, che è quello dell'ordinamento sportivo, che appunto la FIGC che con le sue norme delibere del Consiglio federale ha ultimamente attuato a seguito della pubblicazione del decreto legge rilancio, ha attuato una prima serie di norme e di principi grazie all'articolo 218 del decreto legge rilancio. Infatti nell'ultimo Consiglio federale del 20 è stata adottata una delibera che parla di criteri da adottare se si riprende il campionato, oppure un piano B qualora il campionato non potesse riprendere. Comunque si è parlato di merito sportivo come criterio da adottare e di principi poi anche correttivi in caso di piano B, e comunque per arrivare a un sistema di play-out e play-off in caso di promozioni e retrocessioni. Questo è un piano, diciamo, superiore su quello che riguarda il piano dell'ordinamento sportivo. Per quello che riguarda invece i rapporti, i contratti in scadenza, che sono appunto nella scadenza del 30 giugno, che era legata alla chiusura ordinaria del campionato, e quindi contratti in essere con i calciatori, tra club e calciatori stessi, si fa importante una verifica di fronte a un tavolo di negoziazione tra i club e i calciatori stessi. Perché? perché in tutta Europa la stessa Premier League ieri si è riunita e con tutti i club sportivi della Premier League hanno deliberato, deciso di deliberare all'unanimità di sedersi a un tavolo e rinegoziare i contenuti dei contratti, le date e tutto quello che concerne i rapporti contrattuali tra club e calciatori. Questo perché? Perché già la stessa FIFA, la direzione legale della FIFA si era espressa dicendo che non aveva alcun potere in merito di ingerenza in merito alle modifiche dei contratti e alle scadenze dei contratti in essere con i calciatori. Lo stesso Tommasi l'altro giorno parlava di possibilità di riunirsi e per poi addivenire a delle soluzioni.
Un agreement o qualcosa del genere.
Sì, invocano tutti un accordo. Diciamo la cosa importante che ha sottolineato anche Tommasi è l'eventualità di fare degli accordi propedeutici, che sono i cosiddetti gentleman agreement, in base ai quali ci si siede al tavolo e si fa una sorta di accordo quadro, si fissano i principi che poi andranno trasfusi in sede proprio di negoziazione vera di modifica dei contratti. Quindi mi sembra una cosa buona perché da tutte le parti viene auspicata e richiesta una necessaria negoziazione, ecco, di tutti i contratti in corso.
Io stendo, privati. Certo, si tratta appunto di accordi privati che devono essere, esatto, presi in considerazione ad hoc, direi, anche per insomma, calciatore per calciatore e società, esatto, in merito ad accordi per società, esatto. Io estendo l'interrogativo all'economista Fabio Spagnolo chiedendo anche come si ragionerà con la chiusura dei bilanci, perché il 30 giugno è anche quella, rappresenta quella data in grado di insomma agire in maniera molto forte per quanto riguarda ad esempio delle operazioni di mercato, le plusvalenze, le chiusure di bilancio che la Juventus ad esempio fa anche in merito. Ci sono due modi di ragionare, se non sbaglio, no? Si ragiona per annualità e si ragiona anche per fine stagione, così.
Una cosa è certa, che tutta l'esperienza consolidata negli anni passati con il Covid-19, con gli effetti purtroppo negativi sul sistema del calcio, sono saltati. Sono saltati perché, come già avete detto voi nelle trasmissioni passate, l'abbiamo già trattato l'argomento, rispetto anche ai rapporti contrattuali in essere, c'era la necessità spesso, come dire, di fare operazioni di cessione di giocatori, spesso giovani, registrare plusvalenze. E quindi, come dire, questo termine del 30 giugno, che era un termine che chiaramente serviva per riequilibrare alcune poste di bilancio, adesso chiaramente sembra un elemento di secondo piano, ma a mio avviso non lo è. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se io partirei proprio da quella che è la considerazione finale che ha posto l'avvocato, sì, Stendardo nella sua lettera, ovvero programmare un futuro diverso. Secondo me questa è la sintesi di quello di cui oggi discutiamo e di cui discutete voi nelle vostre trasmissioni, la riscrizione di regole diverse sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista giuridico. Vi faccio un collegamento con quello che ha detto l'avvocato Montanari. Giustamente l'avvocato dice che i rapporti tra i giocatori e le società sono contratti di diritto privato, e quindi ragion per cui un terzo soggetto, lo Stato o chi per esso, FIGC, piuttosto che un altro soggetto, non può intervenire in un contratto tra le parti. Al tempo stesso però io, analizzando poi a freddo il Rilancio Italia e anche il suo collegamento con il Cura Italia, perché mentre dopo pochi giorni tutti ci siamo fossilizzati sugli aspetti, sulla cassa integrazione, è vero, io ho trovato una coerenza del secondo provvedimento rispetto al primo. Quindi ho apprezzato dal punto di vista tecnico una coerenza dei provvedimenti, un rafforzamento dei provvedimenti, quindi non si è navigato a vista sul secondo provvedimento, si è preso quanto di buono c'era nel Cura Italia e si è provato a rilanciarlo nel Rilancio Italia. C'è un aspetto nuovo che però fa anche la sintesi dove può arrivare in questo caso lo Stato, sui contratti in concessione degli impianti pubblici, sì, dove c'è una parte, in particolar modo l'articolo 216, dove si apre una porta e si dice rispetto ai soggetti che hanno un utilizzo degli impianti sportivi ad uso pubblico, basti pensare a qualche soggetto in Serie A, che sono la Lazio e la Roma, la possibilità sulla base di un provvedimento calato dall'alto, che sarà l'impossibilità di utilizzo, di ritrovare l'equilibrio che era indicato nello strumento contrattuale a monte, che chiaramente la società sportiva non ha potuto utilizzare il campo. Quindi invita con quel provvedimento, però in quel caso parliamo di un impianto pubblico, le società e le parti a sedersi a ritrovare quell'equilibrio che è stato perduto a causa di un fattore terzo. Quindi anche in quel senso si invita, perché non si può incidere anche in quel caso su un contratto che è stato sottoscritto, a ritrovare l'equilibrio perso. Che dire in questo senso? Io penso solo una cosa. Penso che l'opportunità è grande, le difficoltà ci sono, però riscrivere le regole sia giuridiche che economiche del mondo calcio potrebbe essere l'unica strada per ritrovare una certa serenità. Tutti si fossilizzano chiaramente sull'aspetto della ripartenza del campionato, ma non ci si rende conto che la ripartenza del campionato la si vuole soprattutto perché alle spalle ci sono interessi, diritti rispetto a tanta contrattualistica che è stata stipulata negli anni precedenti e quindi tutti gli obblighi contrattuali connessi alla ripartenza del campionato.
Ho capito bene, da una parte il governo ci sta dicendo noi dobbiamo accertarci che ci siano le condizioni dal punto di vista sanitario attraverso il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico per la ripresa del campionato. Tutto quello che attiene al vostro mondo, noi possiamo solo attraverso una moral suasion o qualcosa del genere dare un indirizzo e poi saranno le parti a doversi trovare, a trovare una nuova, un nuovo equilibrio, come ha detto lei, così.
Sì, è così, in realtà, quelli che sono gli strumenti, sui lavoratori fino a 50.000 euro la cassa integrazione,
sì, okay.
Il fondo salva sport che prima era fondo salva calcio nelle bozze però è diventato salva sport, quindi gli strumenti dove si è potuto intervenire sono stati attuati e messi in campo, su altri c'è un invito, ma poi per esempio io faccio anche un altro ragionamento da economista, gestendo alcune società per azioni, quindi ci sta l'articolo 26 del Lancia Italia che parla di un credito d'imposta del 20% sulle procedure di aumento di capitale che possono essere effettuate durante questo esercizio. Ora immagino un imprenditore sano in un momento di difficoltà della propria società, perché non abbiamo certezza degli incassi, abbiamo più certezza delle spese e dei costi, non abbiamo alcuni dei... Potrei anche pensare, io adesso metto del mio denaro nella mia attività, la società calcistica, faccio maturare un credito d'imposta del 20%, che sono sostanzialmente in percentuale, potrebbero essere i contributi che io pago ai calciatori o che dovrò pagare dal mese di settembre in poi, ottobre, novembre e dicembre, con le quattro rate che prevede il bilancio Italia. Capitalizzo la mia società, la rendo più solida, prendo il 20% di credito d'imposta e lo utilizzo per pagare, in parte probabilmente, i contributi dei calciatori. Ho fatto un'operazione finanziaria, ho
rinforzato la mia società, ovviamente,
e ho innescato in un processo virtuoso di gestione sana di una società.
Certo, certo, anche perché tra i vari interventi, se non sbaglio, c'è quello della... correggetemi se sono impreciso, per quanto riguarda... Si pagano solo i netti degli stipendi dei giocatori in questo periodo, è così?
Sostanzialmente i contributi sono posticipati a settembre con la possibilità poi di pagarli in quattro rate. Quindi io dicevo questo...
Quindi lo stipendio di Cristiano Ronaldo viene pagato per quanto riguarda i mesi di marzo, aprile, maggio, facciamo l'esempio,
esattamente
solo nel netto, quindi non 3 milioni ma 1,5 e poi l'altro 1,5 verrà pagato in un altro momento, da settembre a dicembre, così facciamo anche degli esempi tangibili. Luigi Schiffo.
Sì, una curiosità sempre per il dottor Spagnuolo. Secondo lei stiamo andando verso la direzione di una cosa che tappa buchi, diciamo così, nel senso che adesso rimettiamo in piedi il calcio, poi tutti i nemici, tra virgolette, come prima, e si riparte dove eravamo lasciati? Oppure c'è la speranza concreta, vista la situazione in questi mesi, l'evolversi, che possa davvero essere uno spunto per rivedere alcune strutture, basi fondamentali del nostro calcio dal punto di vista economico, che cioè che sia stata una presa di coscienza? E qui mi ricollego a quello che volevo chiedere a Stendardo invece, cioè che se poi in mezzo a tutto questo...
Cerchiamo di perfezionare, anche perché il concetto insomma stava per essere espresso in maniera chiara da Luigi Schiffo. Do la parola all'economista Fabio Spagnuolo per la prima parte dell'interrogativo.
Allora, io da studioso e da appassionato di calcio mi auguro che venga colta l'occasione, perché le regole sono saltate per tutti, sono saltate le date dei contratti. Come diceva l'avvocato Montanari, qua stiamo discutendo di giocatori che sono in scadenza il 30 giugno, che il 1 luglio, come dire, potrebbero iniziare una preparazione da metà luglio con un'altra squadra, avevano in mente iniziare una preparazione e tra virgolette saranno costretti dal sistema, probabilmente dall'attività di mediazione, di gender agreement, a continuare il loro rapporto di lavoro con la società con la quale hanno iniziato la stagione. La paura purtroppo che invece si torni indietro e si speri soltanto che il campionato venga interrotto da qualcheduno, non siano le società ad interromperlo, e quindi qualcheduno possa lanciare l'ennesimo salvagente al mondo calcio, è chiaro, come dire, che con un po' di malizia lo posso pensare. Sto dicendo tutti oggi, nessuno sta dicendo che non vuole giocare, vogliamo giocare, vogliamo oggi il pagamento della sesta rata Skype, ci vogliamo assicurare, certo, il pagamento del sesto bimestre, in modo tale da avere la certezza dei ricavi. Intanto chiedo ai miei giocatori di fare un sacrificio, se poi il campionato si ferma probabilmente non dipende da me, dipende da un altro, così come sono state aiutate tante imprese in difficoltà, lanciate un altro salvagente economico alle imprese del mondo del calcio.
Ecco, ma questa ratificazione dei contratti, il fatto che le parti si incontrino, poi do la parola a Luigi Schiffo, no? Deve essere in un certo modo appunto ratificata questa cosa, o basta l'incontro tra, cioè serve un organo terzo come la FIGC che dica ok, questi contratti adesso non valgono più, cioè non scadono più il 30 di giugno, ma la proroga verrà verso questa data o quell'altra. Chiedo all'avvocato Montanari.
No. Sì.
No,
Guglielmo.
Prego, Guglielmo.
No, l'avvocato Montanari poi sicuramente aggiungerà qualcosa, però credo che una proroga automatica del termine contrattuale non è giuridicamente possibile. Okay. Cioè la FIFA sta esortando le società a trovare degli accordi condivisi con i propri calciatori, però ciò deve avvenire con il consenso delle parti. Pacta sunt servanda, gli accordi vanno rispettati. Se io ho stipulato un accordo che scade il 30 giugno, quell'accordo scadrà il 30 giugno. Nel momento in cui con la mia società mi siedo al tavolino e trovo un accordo condiviso, che è dettato ovviamente dal buon senso e dalla mediazione tra le parti, allora quell'accordo sarà prorogato. Perché? Perché la stagione sportiva terminerà il 20 agosto e quindi la logica, il buon senso dice che quel calciatore potrebbe finire la sua stagione sportiva nella società in cui ha cominciato.
Luigi.
Scusami, Michela.
Oh, Michela. Prego. Avvocato, sì. Montanari.
Sì, sì, no, sì, sì, sono perfettamente d'accordo con quello che stava sottolineando Guglielmo. Il problema appunto è nel momento in cui si raggiunge un accordo. Prima appunto dicevamo attraverso degli accordi propedeutici che non hanno un valore vincolante sotto il profilo giuridico, ma che devono essere doppiati e consacrati in un nuovo contratto che sarà a modifica di quello precedente, per cui se ci sono dei prestiti in corso bisognerà stabilire che fine fanno quei prestiti del calciatore, se deve ritornare, perché se scade il 30 giugno un contratto c'è un termine che va rispettato e nessuno dall'alto può impormi un nuovo termine senza il mio consenso, perché andrebbe a inficiare appunto il pacta sunt servanda e la volontà privatistica. Il problema è appunto quello che riguarda tutte le vicende contrattuali, se ci sono dei prestiti di calciatori in corso per cui scade il 30 giugno, il 1 luglio, il calciatore che è stato ceduto ritorna alla società cedente, ma potrà giocare con la società cedente? Sicuramente non potrà giocare, si discute anche di questo. E la società cessionaria lo dovrà restituire, e se invece fosse stato dissimulato un trasferimento e non un prestito semplice, che per motivi appunto, come ci può dire anche Fabio, per motivi diciamo fiscali non sia stato inserito in bilancio quel trasferimento perché lo si voleva mettere su bilanci successivi,
è un bel pasticcio.
Ci sono tanti problemi a cascata, è un bel pasticcio, è un bel pasticcio assolutamente, che va. Certamente bisogna andare per gradi, riunirsi, fare degli accordi propedeutici, un gentleman agreement, risedersi poi con quegli accordi quadro, inserirli nei singoli contratti tra club e calciatore, dopodiché aggiustare tutte quelle che sono le norme civilistiche sul bilancio, se ci sono stati dei trasferimenti dissimulati, perché il calciatore potrebbe anche fare una causa civile per invocare la simulazione, dire non era un prestito ma era un trasferimento, cioè ci sono diversi contenziosi che poi potrebbero prendere luce. E a parte questo, come norma di chiusura, secondo noi, parlavamo appunto con l'avvocato Stendardo, alla fine di tutto questo procedimento ci dovrebbe essere, per fare quadro, una ratifica del nuovo contratto venuto in essere attraverso una certificazione da parte degli organismi della FIGC che hanno al loro interno dei meccanismi di certificazione dei contratti per dare diciamo un crisma, suggellare e dare un crisma di solidità,
sì, conferire efficacia a questo negozio giuridico in un certo senso,
cioè,
esatto, ratificare.
Esatto.
Il principio è Consiglio federale, FIGC con la delibera del 20 maggio si occupa della regolare prosecuzione dei campionati di Serie A, Serie B, Serie C. ma non può entrare nella natura privatistica dei contratti tra calciatori e società. Di questo dovranno discutere le parti, così come avviene in ogni rapporto di lavoro subordinato.
Luigi Schifo, ti faccio completare il quesito, ti abbiamo sentito per solo la prima parte, prego.
Sì, no, per alleggerire un po', dare un po' di pepe, diciamo, anche per chi ascolta. Guglielmo Stendardo conosce molto bene l'ambiente della Lazio, no? Perché l'ha frequentato per diversi anni, ha fatto tante presenze, eccetera. In tutto quello che sta succedendo nel calcio c'è il presidente della Lazio che se ne viene fuori al seminar Veleni su Juve-Inter, eccetera.
Ecco, a cosa alludeva?
Cosa facciamo? Alziamo le mani, diciamo, ci arrendiamo, nel senso il calcio non cambierà mai, andiamo avanti finché si va e buonanotte al secchio. Oppure è solo una recita e poi dietro invece c'è la volontà veramente che le cose cambino, insomma.
Ma io mi auguro che le cose in futuro, come diceva anche il dottor Spagnolo, possano cambiare per il calcio, perché il calcio ha bisogno di nuova linfa vitale, ha bisogno, come ho scritto nella lettera, di menti lucide, di competenze specifiche. Se noi parliamo, per la domanda che mi hai fatto, di quella partita Juventus-Inter, che tra l'altro io ho avuto anche modo di vedere, posso dirti che è stata una delle partite più belle della Juventus, perché ho iniziato a intravedere l'impostazione di gioco di Sarri, che ha fatto dei cambiamenti, soprattutto a centrocampo, e credo che abbia vinto una partita meritatamente. Però al di là della partita, al di là della prodezza di Dybala, al di là delle giocate di Ronaldo, quella è stata proprio una partita che mi ha fatto intravedere gli automatismi di Sarri. Questo è il mio personale pensiero, e credo che quella partita l'abbia vinta meritatamente, convincendo anche i propri tifosi e la società, perché la Juve fino a quel punto aveva fatto benissimo, però non aveva mai espresso un bel gioco e quello che
sì, o solo a sprazzi in certi momenti della stagione, effettivamente.
Invece in quella partita io credo che i giocatori abbiano recepito nei dettagli quella che è la filosofia di gioco di mister Sarri, e quindi al di là della vittoria io penso che la Juve abbia veramente espresso la bellezza anche del gioco di Sarri contro l'Inter, e credo che l'allenatore così come la squadra non siano rimasti proprio contenti di dover sospendere proprio sul più bello questo percorso, perché effettivamente è stata una delle partite più belle giocate dalla Juventus. E poi contro l'Inter, se non giochi al 100%, se non giochi con quell'intensità, fai fatica a vincere, così come ha fatto la Juve.
E Conte ha evitato un po', insomma, il pubblico contrario che poteva fare la differenza, diciamo così, per il suo primo ritorno da avversario. Interrogativo che giro a chi vuole rispondere, insomma, una bella domanda. Non converrebbe mai ai giocatori, perché secondo Gianluca, se uno di questi si infortuna con la vecchia squadra, poi cosa succede? Cioè, si fa la proroga, c'è l'infortunio e poi, insomma, problema. A chi vuole rispondere? È un po' come silenzio, ecco. Avvocato Montanari, è così, cioè, negli accordi bisognerà trovare anche delle formule idonee a queste eventualità.
Esatto, sì, nell'accordo si dovrà prevedere, diciamo, il massimo numero di patologie che potrebbero intervenire nel corso della ripresa del campionato, e quindi se c'è un infortunio come andrà regolamentato, e anche, c'è anche un'altra cosa da considerare, la proroga, che se si riprende il campionato e si proroga, quindi si prorogano i contratti in corso, gli stipendi saranno il numero di mensilità da pagare, da corrispondere al calciatore, saranno incrementate di 2 mensilità o quello che sarà, oppure saranno sempre lo stesso numero di mensilità inizialmente concordate e spalmate poi in una maniera da concordare per l'intero percorso del campionato. Quindi sono tante le domande che sono in atto e che dovrebbero essere poste sul tavolo di negoziazione. Non solo i prestiti, perché si parla di prestiti, di trasferimento, ma c'è tutto quello che ruota intorno.
Sì, ma poi c'è anche il discorso sportivo, no? Di cui si parla molto. Il giocatore magari destinato a quella squadra viene costretto per queste dinamiche a giocare ancora con quella precedente, poi magari sfida la sua nuova squadra. Come è avvenuto, se non sbaglio, Luigi, correggetemi se sbaglio, anche Guglielmo, no? con De Vrij, il discorso Inter-Lazio, con delle dinamiche che dal punto di vista emotivo possono giocare brutti scherzi, però lì è chiaro che sono discorsi che possono avvenire queste cose, soprattutto alla luce di proroghe così robuste. Luigi?
Sì, e poi comunque qui sarebbe per tutti, nel senso che sarebbe una condizione comune. Lì nel caso di De Vrij era un po' un'eccezione di un giocatore con l'annuncio fatto poco prima di una partita così importante. C'era una situazione un po' particolare, con una grande pressione su quel giocatore che in combinazione poi causa un calcio di rigore, quindi davvero lì è stata la somma di tutti gli eventi possibili e immaginabili. Qui invece è una situazione che va chiarita alla radice dalle società con i giocatori, perché non è una cosa semplice. Io temo che più queste cose possano bloccare un'eventuale spinta per la ripresa, che non a questo punto il discorso economico, che pare andare in una certa direzione, o quello sportivo, che come si è visto in altri campionati, insomma, si può anche finire la stagione. Io credo che veramente questo sia un punto interrogativo gigantesco a cui dovranno rispondere le società con i giocatori. E la cosa complicata è che ognuno dovrà farlo con i suoi, cioè non ci può, da quello che ci avete detto, non ci può essere una decisione comune, giusto, avvocato Stendardo? Deve essere una cosa che ogni società gestisce con i suoi giocatori, quindi entrano in gioco le volontà dei presidenti, che non tutte saranno sicuramente nella stessa direzione.
E dei procuratori dei giocatori, poi, c'è anche quello da tenere in considerazione, no?
Con i procuratori, il mercato, se nel frattempo in questo momento che sono stato fermo una società mi ha fatto una bella offerta, ho già deciso di accettarla, a me conviene ricominciare a giocare? Cioè, sono davvero dei punti interrogativi grandi, no, avvocato Stendardo, che conosce anche bene le dinamiche mercato, calcio.
Assolutamente sì, e tra l'altro c'è da dire che poi ogni accordo dovrà essere ratificato singolarmente davanti a un conciliatore. Perché nel momento in cui vai a ridurre una parte del tuo stipendio, del tuo contratto, questo lo devi fare davanti a un conciliatore che rappresenta un sindacato del lavoro, e quindi questo credo che resti uno dei temi spinosi. Non a caso, ieri proprio il vicepresidente dell'Associazione Calciatori, l'avvocato Calcagno, ha ribadito: sulla questione stipendi non è semplice trovare una soluzione condivisa. Rimandare le scadenze e fare le cause sugli stipendi di marzo e aprile non è la chiave giusta per noi. Questo ha detto il vicepresidente, proprio per far capire che al momento anche questo, insieme al protocollo, insieme alla proroga dei termini dei contratti e insieme a tutto quello che ne scaturirà, rappresenta uno dei problemi più importante.
Un'ultima considerazione dal punto di vista economico, dottor Spagnuolo: quale sarà il nodo più grande da sciogliere da qui al 30 giugno, qualora si decidesse giovedì di andare avanti e quindi di riprendere il campionato?
Il nodo più grande è collegato alla proroga del campionato. Cioè, oggi ci troviamo, come diceva l'avvocato Montanari, di fronte ad una situazione di costi di esercizio, si chiede un abbattimento dei costi di marzo e di aprile, diciamo due mensilità sui giocatori, quindi abbiamo dei costi che sono maturati, ma sono spesso mensilità che non sono state in parte ancora erogate. Se il campionato prosegue quindi a luglio e ad agosto, e rispetto a dei giocatori che erano in scadenza al 30 giugno, che cosa accade? C'è una duplicazione di costo, ci sono due mensilità in più di costo, oppure quindi gli effetti di questi accordi, come dire, avranno dei riflessi anche sul bilancio.
La Juventus ad esempio ha congelato le mensilità in cui non si è giocato,
sono congelate ma sono maturate perché ci sono dei contratti. Se fossi il consulente della società, scriverei il costo in bilancio e il debito verso il giocatore Guglielmo Stendardo. Noi gli ho dato i soldi ma è maturata quella mensilità, si ragiona per competenza. Quindi, e poi invece, se invece si fa un accordo, si rinuncia alle due mensilità, allora a quel punto, sulla base di un documento giuridico valido che produce gli effetti, io posso eliminare quel costo di quella mensilità dal bilancio. E quindi anche, vuol dire, tutti gli strumenti giuridici che da oggi in poi si mettono in campo per la prosecuzione del campionato hanno diversi effetti sulla chiusura del bilancio. È paradossale, io sono in scadenza al 30 giugno, non rinuncio alle mie mensilità, gioco luglio agosto. Rispetto a tutte le mie previsioni di società, avevo un giocatore con un costo fino al 30 giugno con gli oneri riflessi, dovrò aggiungere altre due mensilità. È evidente, no? Se io non rinuncio alle mensilità, quindi avrò 8 mensilità nell'esercizio 2020 piuttosto che 6 che erano quelle programmate, se io non rinuncio legittimamente perché ritengo di non voler rinunciare alle mensilità di marzo e aprile. Quindi, come dire, gli interrogativi giuridici hanno dei riflessi e dei risvolti economici diversi a seconda di quelle che saranno le decisioni prese in sede di singolo contratto con ogni singolo giocatore. Quindi parliamo più in questo momento di problematiche di corretta imputazione dei costi nel bilancio di esercizio, a seconda se il campionato prosegua e se prosegue a quale condizione, soprattutto rispetto alla rinuncia delle mensilità di marzo e aprile, oppure, come qualche società ha fatto, di slittamento o di posticipazione. Allora in quel caso già è diverso, perché c'è un accordo che va sui prossimi esercizi contabili, quella voce di costo, e quindi non c'è problema. Ma io, se non rinuncio e continuo a giocare anche luglio e agosto, per me ho maturato altre due mensilità e quindi dovrò essere retribuito per altre due mensilità.
Abbiamo aperto innumerevoli interrogativi in questa puntata, in questo appuntamento con Guglielmo Stendardo e i suoi ospiti.
Sarebbe interessante capire anche i calciatori e soprattutto gli allenatori cosa ne pensano.
Ecco.
Dopo due mesi di inattività, cosa ne pensano senza aver fatto un ritiro, così come quello che si fa di solito a luglio, cosa ne pensano, quali potrebbero essere le conseguenze dal punto di vista fisico. Già in questi giorni vediamo che ci sono degli infortuni a calciatori importanti, vedi Manolas, vedi Ibrahimovic,
per fortuna niente di gravissimo, però comunque probabilmente stagione finita.
Esatto.
Bene, tutti interrogativi a cui cercheremo di rispondere martedì prossimo, se vorrete, magari con qualche certezza in più dopo l'incontro del 28. Chiudiamo con questo bel messaggio: il martedì siamo tranquilli, abbiamo tanti avvocati, ci scrive il nostro amico da casa, quindi vi salutiamo con questo sorriso e questa battuta. Un saluto.
Speriamo di non annoiarli.
No, assolutamente, esatto, no, hanno seguito, esatto, e interagiscono, e sono curiosi di capire quali siano anche appunto gli sviluppi di questo momento tanto complicato da leggere insieme. Grazie ancora all'avvocato Guglielmo Stendardo, a Michela Montanari, anche lei dello studio Stendardo. Grazie. E poi a Fabio Spagnolo, economista, che ogni tanto ritroviamo qui a Terzo Tempo. Buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie a tutti.
Grazie,
grazie a tutti.
Grazie davvero. Innumerevoli interrogativi. Hai preso nota, Luigi Schiffo? Ci riteniamo lì. Tutti questi punti di domanda cercheremo di rispondere nel corso del prossimo appuntamento, dei prossimi appuntamenti.
Non è che dobbiamo rispondere noi, perché noi rispondiamo, poi chi deve pagare che deve rispondere.
No, ma noi rispondiamo dal punto di vista giuridico, poi insomma se è chiaro che si devono...
La teoria,
tu sei un professore di teoria, ecco, ne sai qualcosa.
Facciamo teoria,
poi la pratica la fanno gli altri, anche sul campo. Noi praticamente facciamo così, chiudiamo con uno straordinario ritardo per la gioia di Yves Roche, 8 minuti dopo le 16, verso la seconda parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
E rieccoci, i protagonisti siete voi, questo è il talk show di Radio Bianconera, da noi a voi, un viaggio di andata e ritorno, lo sapete bene, dalle 15 alle 17 tutti i giorni, attraverso i nostri commenti e soprattutto i vostri messaggi. Ma che bella Radio TV che avete creato, complimenti Gianluca, grazie a te Gianluca per insomma essere sempre attento e seguirci e anche porci degli interrogativi pertinenti. E poi Massimiano da Liverpool: sentendovi discutere oggi con un economista, due avvocati, beh, capisco sempre di più che il calcio non ha più niente a che fare con lo sport, ma è diventato un business, che sia un business lo sappiamo bene, e che in questo momento a bocce ferme sia più business che altro è evidente, ma hai perfettamente ragione. Noi cerchiamo anche di toglierci qualche dubbio con chi ne sa più di noi sui temi meno sportivi, ecco, e più legati agli aspetti legali, amministrativi, giuridici, che abbiamo preso in considerazione nel corso di questo appuntamento. Abbiamo la possibilità di collegarci, e ringraziamo Yves Roche per questo collegamento Skype, ma soprattutto il protagonista, Malou Pasincatu, che ritroviamo con grande piacere. Buon pomeriggio Malou, e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Dice Yves di girare la camera, insomma l'indicazione è sempre la stessa un po' per tutti gli ospiti.
Yves. Va bene così?
Ecco.
Va bene Yves?
Ci perfezioniamo in corso d'opera, va bene Yves? Facci un cenno con la testa. Sì, va bene, insomma può andare, ti vediamo e soprattutto ti ascoltiamo, e ascoltiamo le tante voci di mercato che sempre di più vorrebbero...
Mi vedete bene? Yves è contento? Mi vedete
ti vediamo
bene?
Un po' strecciato, come si dice in gergo, un po' allungato, però... Devi sbloccare il telefono e girare la camera, queste sono le indicazioni. Io ambasciatore non porta pena.
Che sta dicendo io?
Troppe cose, troppe cose. Andiamo avanti. li vediamo al contrario, ma non c'è problema, non c'è problema, andiamo avanti. Probabilmente, no, cioè, se hai, devi sbloccare il telefono, probabilmente, nel senso, com'è che bisogna fare? Entra tu in gioco, Yves, col microfono, spiega, perché tanto non c'è problema, tutto in real time.
Questo è bello della diretta, no?
Ecco, esatto, bellissimo.
Malu, mi senti?
Ecco.
Così mi vedete?
Ascolta le indicazioni in tempo reale di Yves Roche. Questo, faremo il picco di ascolto su questo.
Vai. Mi vedo bene, ragazzi. Così mi vedete?
Sì, vabbè. Il tasto che si usa per bloccare il telefono quando giri, devi sbloccare quello. Si chiama blocca tasti.
Vabbè,
semplicissimo.
Ci proveremo nel corso della puntata, ma non fa niente. A noi interessa che si sblocchino.
Poco tecnologico, perché così.
Così nulla.
Adesso mi vedete?
Così vediamo una S, la S di Skype. È straordinario. Ma non fa niente.
Mi vedete?
No, non ti vediamo. Credo. Adesso poi andiamo avanti. Ragazzi, credo che si debba.
Io spero che mi richiamate. Dai, facciamo.
Ti richiamiamo un secondo. E intanto io. Okay. Leggo i messaggi, tanti messaggi che ci arrivano al 340 5425 324, anche per quanto riguarda l'interrogativo del giorno, Top Skills, questa è la rubrica, il destro a giro, dovete scegliere quello di Platini oppure quello di Roberto Baggio, o indirizzarvi verso Alex Del Piero oppure andare verso la maledetta di Andrea Pirlo. Intanto vado a recuperare i messaggi che ci arrivano attraverso Facebook. Allora, Del Piero non scherziamo, scrive Fabio, e poi Luca, Del Piero poteva segnare da qualsiasi posizione, e ci scrive il nostro amico Luca, come detto. Paolo, voto Platini, anche l'altro Paolo, sempre il voto rivolto all'Eroi, esattamente come quello di Giancarlo. Platini, diciamo che insomma è uno e trino, se non di più, al di là dei palloni d'oro. Ti vediamo bene, forse, ti sentiamo...
Vabbè, altrettanto correttamente. Servizio. Io non può farmi passare per l'africano che non sa gestire un telefono, e di stare calmo.
Vedetevela voi, da questo punto di vista. Sei perfetto, ma non passi in caso.
Tra l'altro, sapete perché c'è questo problema? Perché non sono a casa, sono ospite di un mio carissimo amico ingegnere, e dunque sono nel suo ufficio, invado il suo ufficio, e dunque per quello che non so veramente avere il lato giusto, però ci sono.
Hai preso in prestito, da direttore sportivo itinerante, no? Evidentemente ti troviamo anche alle prese con qualcosa che riguarda appunto il tuo lavoro. Io ti chiedo, commentando il mercato della Juventus, il fatto che Milan Pjanic continui a strizzare l'occhio verso Barcellona e che ci sia Bentancur in rampa di lancio, ecco, dobbiamo abituarci all'idea di non vedere Pjanic la prossima stagione in bianconero, anche e soprattutto in virtù di una buona plusvalenza che la Juventus potrebbe mettere a segno.
Ma guarda, secondo me la direzione è quella lì, anche perché Pjanic, secondo me, in cuor suo, dopo che sta giocando con Ronaldo, gli farebbe piacere a 30 anni di andare a giocare con altro grandissimo che è Messi. Sì. Ha giocato in Francia, ha giocato appunto da noi in Italia, e il suo gioco secondo me è molto più per il calcio spagnolo che eventuale calcio inglese, perché qualche squadra inglese ha chiesto informazioni su di lui. Però lui dovesse andare dalla Juventus, secondo me andrebbe solo al Barcellona, neanche al Paris Saint Germain. Dunque lo vedo in direzione Barcellona. A quel punto la Juventus, come ben nota a tutti, andrebbe su Arthur, che veramente potrebbe essere uno scambio importante, perché si va a prendere un giocatore giovane che gioca a centrocampo, che ha delle qualità importanti, ma che ha un margine di miglioramento, secondo me, ancora altissimo, vista anche l'età, e a quel punto potrebbe essere una plusvalenza a livello finanziario, perché Pjanic l'hai preso sui 35, se vai a prendere sui 45-50, fai una bella plusvalenza e ti porti in casa un giocatore che può essere un centrocampista per i prossimi anni.
Ecco, Malu, tu da esperto di calcio, come giudichi l'avventura, qualora dovesse finire al termine della stagione, in grado di riprendere, speriamo, come giudichi l'avventura bianconera di Pjanic?
Allora, io la giudico positiva, nel senso che appena arrivato ha fatto bene, e quest'anno, anche che ci sono tantissime critiche, è partito nella prima fase,
è vero.
Fino a gennaio è stato uno dei migliori, ha fatto anche gol, ha fatto gol decisivi importanti. Poi dopo c'è stato un po' un calo che è fisiologico da parte di tutti i giocatori, difficilmente un giocatore che poi gioca in quella zona del campo veramente tiene gli standard per tutto il campionato. Ha avuto questa flessione poi è stato anche dovuto all'esplosione di Bentancur, e si sa che il mercato nasce anche dalle soluzioni interne, no? Bentancur che ti esplode in casa, Pjanic che ha 30 anni, che è ancora a mercato, uno fa uno più due, anche se non fa sempre due nel mercato, a volte fa tre, come in questo caso, e di conseguenza è giusto che valuti attentamente altre piste, sia la società sia il giocatore.
Luigi.
Sì, io sono curioso di sapere se lui nella sua manica ha un asso per terzino destro, perché non se ne parla mai, ma quello è un ruolo in cui la Juve fondamentalmente, non dico che è scoperta perché Danilo è un buon giocatore, però abbiamo visto che non fa tante partite. Quadrado si è adattato, ma non è proprio il suo ruolo, l'abbiamo visto che quando gioca davanti può veramente essere l'uomo in più. Tu ti aspetti qualche cosa di particolare o sarà anche qui uno dei nomi che abbiamo già sentito fare il terzino della Juve?
Guarda, hai fatto una domanda pertinente, Gigi, perché spesso quando di un ruolo di alcuni giocatori non si parla, vuol dire che si sta lavorando a fari spenti ed è un po' la strategia di Casa Paratici, lavorare senza fare i puntati. Io penso che sicuramente un pensiero per Meunier del Paris Saint-Germain lo stia facendo, perché tra gli esterni in scadenza è sicuramente il più forte. Dunque, secondo me, ci sta lavorando e questo potrebbe essere un colpo a sorpresa.
Quanti rimpianti per Haaland? Tantissimi, visto quello che sta facendo.
Tantissimi fino a un certo punto, perché come ha detto Raiola, quanti poi magari l'avrebbero preso per farle fare pronti via il titolare alla Juventus. Bisogna capire anche quello. Il Borussia Dortmund è una squadra che lavora tanto sui giovani forti, perché però giovani forti, e li fa giocare perché ha una tradizione, una mentalità e rientra un po' nel suo progetto. Effettivamente il ragazzo fosse anche arrivato alla Juve oggi, non so se sarebbe un titolarissimo. Un conto è essere un giocatore importante, un conto è essere un titolare indiscutibile come lo è al Borussia Dortmund. Dopo il passaggio al Borussia Dortmund, che può essere di quest'anno e del prossimo anno, a quel punto sì che se la Juventus o una grande squadra ti compra vai a fare il titolarismo, perché sta dimostrando a tutti che non era solo il discorso del Salisburgo, ma certo, è che è veramente un giocatore di altissimo livello.
Luigi.
Sì, anche perché tra un anno o due presumibilmente si libererà la casella occupata da un certo Cristiano Ronaldo e quindi lì sul mercato la Juve potrà mettere una consistente fetta di denaro di nuovo per l'attacco, no? Ma io ti chiedo, Malu, l'altra volta avevi detto, insomma, secondo te Higuain alla fine poteva anche rimanere fino alla fine del contratto, no? Perché dal punto di vista economico forse alla fine era la cosa che conveniva di più sia alla Juve, che non andava a fare una minusvalenza, sia al giocatore, che comunque sta ancora un anno in una grande società con un grande ingaggio. Le dichiarazioni dell'ultimo periodo ti hanno fatto cambiare idea o rimani sempre su questa prospettiva per lui?
No, rimango su questa prospettiva. La vedo difficile che rispetti l'ultimo anno di contratto, perché comunque secondo me ha ancora voglia di giocare, e se arriva ti fanno ponti d'oro, ma inteso non solo economico, ma proprio a livello emotivo, che si sente veramente la superstar, la fan prodigio che rientra a casa da protagonista, da star. Magari sicuramente la sua voglia sarà più di andare in Argentina, anche perché è l'unica soluzione secondo me che la Juventus lo possa fare andare via a certe condizioni, perché qualora volesse andare in un'altra squadra, anche se ha un anno alla scadenza, qualche soldo la Juventus di indennizzo lo chiederebbe. Invece in questo caso potrebbe risultare un'operazione alla Tevez, con lo scambio in questo caso di giocatori all'interno dello scambio, anche perché sappiamo che la Juventus sta seguendo Carrascal, questo giocatore colombiano molto forte, e di conseguenza potrebbe essere anche un ragionamento che potrebbe entrare in un futuro discorso Higuain.
Ma ti sei fatto un'idea, non ti voglio mettere in difficoltà davvero, sono sincero, sulle allusioni di Lotito a Juventus-Inter, ma a cosa si riferiva?
No, sapete che a me questi argomenti non mi appassionano e non mi interessano, ma nel senso che noi cerchiamo sempre di volere creare delle polemiche inutili che non hanno modo di esistere. Parliamo di calcio giocato, che è quello che piace, ma non perché alla fine secondo me si fanno delle polemiche inutili. Una partita tanto è passato nell'arco di una stagione, io lo dico da dirigente,
certo,
tra tra i pro e i contro si compensano. Qualche volta è capitato che hai avuto un rigore inesistente e ti ha fatto vincere la partita, qualche volta un rigore contro e ti ha fatto perdere la partita, un'espulsione che ha cambiato una partita che non riusciva a sbloccarla, un autogol così impensabile che ti ha cambiato la partita. Dunque gli episodi fanno parte del gioco e soprattutto l'arbitro, come un calciatore, abbiamo detto prima di Pjanic, che è partito bene e poi ultimamente non l'ha fatto bene. Ci sta che anche l'arbitro importante sbagli la partita. È un atleta anche lui, è un protagonista, anche lui ha le performance e qualche volta le performance non sono all'altezza, anche se a volte sono direttori di gare internazionali che sono quotati ma che possono sbagliare la partita.
Sono perfettamente d'accordo con te e ribadisco il mio pensiero. Lì si è vista una grandissima Juventus, una gara praticamente a senso unico. Questo ho visto io anche dagli spalti. Luigi?
Sì, lui conosce tanti giocatori, ma lui, io lo so che li conosce tanti. Che cosa ti dicono loro di questa situazione? Cioè hanno veramente tutti voglia di ricominciare? Magari invece considerano il rischio infortuni troppo elevato? Magari rischiano di compromettere anche accordi già trovati per la prossima stagione? Magari c'è il discorso economico che prima abbiamo affrontato anche con Guglielmo Stendardo e tutti i suoi due ospiti, cioè di queste mensilità che non si sa bene, insomma, se le società riusciranno a pagare o non riusciranno a pagare. Cioè questi argomenti sono centrali nel discorso o è più importante, come si legge sui giornali, nella testa dei giocatori, questo discorso del protocollo?
Guarda, il discorso innanzitutto il fatto che hanno ripreso, in qualche modo sono tutti contenti perché ritornano a fare il loro lavoro, questo lockdown chiusi in casa, soprattutto per atleti di alto livello, è difficile per la gente comune, immaginiamoci per loro. Poi per quanto riguarda le preoccupazioni, quelle che sento io sono relativamente preoccupati, però dicono che se le condizioni, i controlli, questi tamponi che comunque sono diventati una situazione per loro abituale oramai, perché li vengono tenuti sotto controllo, è giusto ripartire. Per quanto riguarda il lato economico, che se ne dica, giustamente quando ti vengono detratti dei soldi, giustamente uno vuole anche andare a parlarne, vuole capire, nel senso che le società non è che devono approfittarne per il discorso legato al Covid per, tra virgolette, fare i furti. Secondo me ci deve essere un giusto equilibrio. Dunque io, da direttore sportivo, dico: cari giocatori, c'è una difficoltà impellente per tutti, ognuno deve fare un sacrificio, ma io non è che come società ti posso togliere del tutto, posso decurtarti qualcosa che per me sarebbe un grande aiuto, perché in condizioni normali avrei dovuto pagare di tutto. Dunque il fatto che i giocatori rinunciano a qualcosa, io società devo prendere in maniera positiva, perché comunque è un loro diritto. Cioè, spesso si dice, cioè io società posso cercare di dire: guardate, è questa la situazione, ma non posso essere drastico e dire: no, domani io non ti faccio tornare lo stipendio senza che abbiamo trovato un accordo. Nel calcio questo non è possibile. Dunque un accordo va trovato per il bene di tutti, e poi se ci sono le condizioni, rischio diciamo zero, anche se sappiamo che non è così, è giusto far ripartire questo campionato, così ognuno non si lamenta più. Chi punta allo scudetto, chi punta alla salvezza, chi punta alle zone delle coppe, così ognuno non ha più da lamentarsi, perché io sto vedendo tante lamentele legate ai propri interessi. Perché se io punto a una certa cosa, voglio che si riprenda in forte furia. Io che mi gioco la salvezza, vorrei che fosse annullato, certo, il campionato, che non si giochi, che si blocchi le retrocessioni. Dunque ognuno tira l'acqua sul mulino e secondo me non va bene. È giusto ripartire, così il giudizio del campo sarà l'unico verdetto.
Ultima cosa, prima di salutarti e ringraziarti, Malu, tu che sensazioni hai per quanto riguarda questo incontro decisivo del 28 per la ripresa?
Io ho sensazioni positive, l'incontro andrà a buon fine, dal 13 in poi ogni giorno è buono, può essere il 14, 15, 16, tanto si può giocare in ogni giorno. Non è detto che uno spera, cioè uno pensa magari nella testa che si incominci nel weekend, si può incominciare anche durante la settimana con i recuperi che mancano, per poi partire tutti insieme fino alla fine. Dunque sicuramente il campionato ripartirà, la Serie A sicuro, la Serie B anche se lì qualche problema in più c'è, ma ripartirà, la Serie C che il Consiglio federale ha dato l'ordine di continuare, la vedo molto difficile perché le condizioni in C a mio avviso non ci sono per continuare.
E ce l'hai già detto anche in tempi non sospetti, ma l'un pasincato, sperando di tornare insieme a parlare di calcio presto, di calcio giocato. Grazie davvero Malù, sempre un piacere.
Sì, sì, ringrazio voi, permettete anche di ringraziare Dove Sono, che è un vaso e un ufficio dell'ingegnere della costruzione qui, telecomunicazioni, che mi ha mandato via, ha detto lo fare il collegamento, non mandarmi via. Grazie.
Studio improvvisato, grazie anche alla tecnologia si può fare questo. Malù Pasincato, direttore sportivo, anche amico di Radio Bianconera ed esperto di mercato. Grazie. Un saluto, a risentirci. E a martedì prossimo a questo punto. Oggi è giornata di legali, ce l'hanno detto, siamo in una botte di ferro, anche perché c'è l'avvocato Massimo Durante con noi. Buon pomeriggio, ben ritrovato avvocato.
Buon pomeriggio a voi, ne approfitto perché ho sentito che c'era l'amico Malù, che ho visto due giorni fa a Torino, quindi sì, ci siamo salutati, ne approfitto per salutarlo anche tramite le vostre frequenze.
Benissimo, magari avrà colto questo saluto uscendo dal collegamento Skype. Lo chiedo a lei, perché Malù insomma non ha voluto parlare di questo, lei forse ne avrà voglia, no, voglia no, però un'idea se la sarà fatta. Le allusioni di Lotito su Juve-Inter, a che cosa si riferiva il numero uno della Lazio in quella intervista a Repubblica, secondo lei?
Bisognerebbe chiederlo a un primario
a un medico, quindi, certo.
Sinceramente, delle due l'una: o Lotito ha le prove di quello che dice, o Lotito sta calunniando, e quindi la Juventus è parte lesa 100%. Detto questo, vi dico il disegno del campionato che verrà.
Sì, bene.
Sarà importante per la Juventus vincere subito le prime due o tre partite, perché se dovesse la Juventus pareggiare, la Lazio dovesse vincerne una, cioè dovesse passare momentaneamente avanti la Lazio, a quel punto è già pronto il piano per congelare e consegnare lo scudetto alla Lazio. Questo ve lo dico in anteprima, perché queste parole di Lotito mi fanno pensare.
Congelare in che modo?
E più che altro mi fanno pensare non tanto al signor Lotito, quanto alle persone che permettono al signor Lotito di dire certe, di fare certe affermazioni, la cui gravità è inaudita, è inaudita.
Infatti ci scrivono, tra l'altro, ma su Juventus non c'è stato nulla dal punto di vista di episodi. La Juventus ha giocato una partita strepitosa, a mio avviso, un Dybala davvero trascendentale, una gara a senso unico, questo è quello che è avvenuto allo Stadium a porte chiuse. Poi insomma non so cosa si voglia aggiungere, a che cosa volesse alludere il numero uno della Lazio, però insomma tant'è.
Evidentemente non ha visto la partita,
forse sì, ma al netto, cioè, di ogni considerazione, cioè, capisco benissimo il voler magari insomma provare a... Non capisco proprio le intenzioni di queste dichiarazioni, volte forse a destabilizzare, basta, ecco, questa è la ragione forse di...
Sì, sì, ma certamente sono volte a destabilizzare.
Ma da sportivo lo dico, non trovo
destabilizzano
nulla.
L'ambiente sì, bianco-celeste, non certo la Juventus, che di queste affermazioni se ne fa un baffo, anzi due, nel senso che è più che abituata a ricevere bordate di questo tipo. Vedete, quando la frustrazione raggiunge dei livelli cosmici, così come Lotito, così come in passato De Laurentiis, così come Moratti un po' di anni fa, è chiaro che se da un punto di vista sportivo siamo irraggiungibili, da un punto di vista dialettico puramente basato sull'invettiva, allora si cerca di fare quel che si può. Quando uno arriva a fare affermazioni simili, si commentano da sole, null'altro.
Luigi Schifo.
Dovrebbero,
io
però
resto su questo perché invece io do un'altra chiave di lettura, che è quella che dava l'avvocato fino all'altra volta, cioè come a dire: guarda sta cavolo di Juve e Inter, e la Juve tornata in testa, se no potremmo starcene tranquilli in vacanza fino a settembre, no? Questa potrebbe essere l'altra chiave di lettura un po' più maligna, che dice avvocato?
Aspetta, beh, poi certo, ce ne suggeriscono anche un'altra,
come ho detto in passato, Ramsey e Dybala, unitamente a una prestazione eccellente da parte di tutti i giocatori della Juventus, hanno sconvolto i piani. Il piano era quello di vedere la Lazio momentaneamente in testa al campionato e di attribuire d'ufficio lo scudetto alla Lazio, punto, anche perché sennò quando lo vincerà mai più la Lazio? Stiamo restando che appena riparte il campionato, tempo 3 settimane, 4 settimane, e staremo già dedicandoci unitamente soltanto alla Champions, quindi la Juventus partirà a razzo, la Lazio destabilizzata dalle parole del presidente e di tutto l'entourage del presidente, perché sentivo anche non diagonale altre affermazioni del responsabile della comunicazione della Lazio, non ricordo il nome perché non vale la pena neanche ricordare i nomi di questi personaggi, che continuano a buttare benzina sul fuoco di un qualcosa che non esiste, perché sostanzialmente stiamo parlando dell'aria fritta, però altri argomenti loro non ne hanno, cioè non si ferma Dybala con l'aria fritta, non si ferma Ronaldo con l'aria fritta, non si ferma un plotone di esecuzione che saremmo noi nei confronti di tutte le altre squadre.
Tra l'altro, notizia del 24 maggio, quindi 2 giorni fa, la FIGC ha aperto un'indagine per quanto riguarda queste parole, che io ricordo, un'intervista a Repubblica, oggi sono io a un punto dalla Juventus e solo per Juve-Inter,
sì,
che vabbè, l'avete vista.
Aperte, sì. Vanno aperte e vanno anche chiuse, nel senso che il signor Lotito pubblicamente deve spiegare queste affermazioni, se ha qualcosa in mano, tiri fuori le prove che ha a sostegno di quanto affermato. Viceversa, il signor Lotito deve essere deferito e non devono permettere più al signor Lotito di fare uscite a proposito come questa e come tante altre che fece in passato.
Un nostro amico ci scrive, era riferito al fatto che appunto fu spostata la gara, va bene, abbiamo parlato abbondantemente. Voltiamo pagina, io le chiedo una cosa, invece più da, insomma, tenendo in considerazione la sua esperienza come avvocato, però provando anche a ipotizzare qualche cambiamento dal punto di vista decisionale in merito a che cosa? Al nodo più grande per quanto riguarda il protocollo, benedetto, aggiungo io, il nodo su un eventuale nuovo contagio. In caso di positività, a oggi c'è la quarantena di 14 giorni per l'intero gruppo squadra, mentre in Bundesliga si isola il solo caso. Ecco, potrebbe essere decisivo purtroppo questo nodo, questo vincolo che caratterizza il protocollo, e successivamente portare magari poi a delle soluzioni più rapide come i play-off in caso di una ulteriore decisione di stop del campionato. Ecco, non è un po' troppo rischioso partire con un protocollo che prevede ancora un iter del genere?
Questo protocollo intanto è stato fatto su una nel momento in cui delle squadre avevano dei giocatori positivi. Quindi la validità di questo protocollo è già nulla dalla nascita, nel senso che è normale che in relazione ai contagi questo protocollo verrà definitivamente cambiato, così come avrà valore il modello tedesco.
Ce lo auguriamo. Cioè, dovrebbe essere così per scongiurare un altro stop.
Ma scusatemi, ma che vi risulti? Non c'è nessun giocatore di una squadra di Serie A attualmente positivo? O qualcuno dello staff? Certo che ci sono.
Come no?
Certo che ci sono, infatti, giusto? Ce n'è almeno uno?
Al momento, adesso, per quanto riguarda il caso del Toro, c'è stato un... dovrebbe essere risolta la situazione, anche perché
dovrebbe essere risolta. Cosa significa? Significa che c'era?
Che c'era ed è guarito.
Mi sembra che il Toro non sia stato messo tutto in quarantena, abbia iniziato gli allenamenti. Per questo protocollo è stato diramato senza avere alcuna validità. Perché? Perché altrimenti non avrebbero fatto iniziare gli allenamenti di tutta la squadra.
Sì, le confermo, è tornato positivo. Negativo il giocatore di cui si è mantenuta attraverso la parola di Vasili, si è nascosta
era
l'identità
positivo.
Sì, era esattamente
positivo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un protocollo dove si sa benissimo che questo protocollo verrà necessariamente cambiato, oppure si usa questo protocollo per quel disegno di cui vi parlavo prima. La speranza qual è? La speranza è che la Juve pareggia a Bologna, la Lazio, non mi ricordo neanche con chi gioca la Lazio, no? Che vinca la prima partita, parte il campionato porte chiuse, noi pareggiamo a Bologna, la Lazio vince, a quel punto esce un giocatore di una squadra, una qualunque, positivo, a quel punto il campionato si sospende, la Lazio vince il campionato. Questo è il progetto, signori, è questo, e il progetto già c'era prima della partita di Juve-Inter, è lì che hanno deciso di far ripartire il campionato, perché se la Lazio fosse stata in testa alla classifica, il campionato non sarebbe mai ripartito, secondo il mio giudizio.
Beh, questo non lo so, però credo che sia opportuno partire e poi seguire una procedura in maniera uniforme, ecco, per quanto riguarda eventuali nuovi contagi, e non con questa grande incognita. Secondo me, poi, Luigi, sei d'accordo?
Sì, serve chiarezza, serve cose semplici e chiare dall'inizio. Io non lo so se in Germania funziona, io ribadisco il pensiero, non ci vedo niente di male a fare copia e incolla. Cioè, per una volta che qualcuno ha fatto prima dell'Italia in questa corsa contro il coronavirus, in cui l'Italia spesso è stato il primo paese perché è stato quello colpito di più e prima degli altri, se per una volta qualcuno ha trovato una strada che funziona, che permette perlomeno di giocare le partite del campionato e quindi con tutto quello che ne consegue, anche dal punto di vista economico, psicologico, politico, eccetera, eccetera, sinceramente non vedo quale possa essere il problema, sentiti anche tutti i medici che abbiamo sentito in queste settimane, certo, che dicono tutti la stessa cosa, cioè che la cosa più normale è quello di isolare chi è positivo, non di mettere in quarantena tutti gli altri. E quindi credo che la logica dice questo, però credo, caro anche avvocato, che la logica a volte col calcio c'entra e non c'entra. Abbiamo avuto esempi abbastanza eclatanti di logica andata in soffitta. Adesso non voglio dire Perugia, non voglio dire il cambio delle regole prima di Juve-Roma per consentire a un giocatore giapponese di giocare, poi di fare anche gol, eccetera, eccetera. Però a volte, in effetti... No,
per non addentrarci troppo, Luigi Schifo, verso altri argomenti, visto che siamo in chiusura, magari li lasciamo lì e ne parleremo.
Però tirano acqua al mulino di quello che diceva l'avvocato. Cioè, occhio che poi... Noi diamo per scontati che tutti stiano lavorando perché, insomma, si vuole arrivare all'obiettivo di giocare. Però c'è sempre chi nel torbido, invece, cerca degli altri obiettivi. Questo va ricordato.
Bravissimo. Ed è proprio questa la differenza tra il modello italiano e il modello tedesco. Mi spiego. In Germania, è vero, hanno fatto meglio di noi, potremmo seguire il loro esempio. E invece no. E sapete perché? Perché in Germania... non ci sono prezzi, non mi sembra che il presidente del Borussia Dortmund piuttosto che dell'Ipsia, piuttosto dell'Everkusen, cioè delle altre squadre che vorrebbero contendere al Bayern la vittoria del campionato, non mi sembra che si comportino così e abbiano una certa influenza all'interno della Lega. Quindi in Italia noi dobbiamo sopportare, tra virgolette, questi giochini che si fanno per cercare di interrompere questa serie imbarazzante di vittorie della Juventus, e cercano con il pretesto del coronavirus di fare questi giochini un po' aspettiamo, vediamo, la Lazio è prima, sospendiamolo, perché altrimenti il protocollo ce n'è uno, non è minimamente pensabile che un giocatore positivo e porti alla quarantena dell'intera squadra, che ovviamente
però al momento è così. Al momento il protocollo dice questo, vedremo se la giornata di giovedì ci dirà qualcosa di diverso, ce lo auguriamo. Avvocato Durante, se vuole possiamo già annunciare la sua presenza al prossimo Colpo Gobbo di sabato, così anche per parlare insieme di argomenti che magari andranno a toccare le decisioni che verranno prese, ci auguriamo, nella giornata del 28, e quindi la ritroveremo per il pomeriggio di sabato prossimo, così.
Con molto piacere, sempre un piacere per me.
Grazie davvero, avvocato Massimo Durante. Quindi a presto.
Buona giornata a tutti.
Un saluto, a risentirci e buon pomeriggio. Ora c'è il meteo, poi torniamo insieme per andare su un'altra vicenda assolutamente spinosa, caro Luigi Schifo, Ergo de Turone. Stiamo parlando ovviamente di quello scudetto vinto dalla Juventus al fotofinish, e poi ritorniamo sull'attualità e chiudiamo con la Continassa ancora una volta. Rimanete con noi.
Radio Bianconera.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani.
è un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, tantissimi messaggi, anche i saluti a Catello e a Salvio per quanto riguarda la nostra diretta streaming, le risposte che arrivano sull'interrogativo del giorno per quanto riguarda i tiratori scelti e quindi il destro a giro nella nostra Top Skills, che prende in considerazione, come abbiamo ricordato ovviamente, le prodezze di Michel Platini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo. Mister X, l'indizio del giorno che riguarda il personaggio da indovinare, stato compagno di squadra di Roberto Baggio e Gianluca Vialli, di chi si tratta? Abbiamo anche la voce da sentire camuffata, ascoltiamo un po', parla di Shire al nostro Mister X. E quindi avete ascoltato la voce, difficile da comprendere, ma non troppo, per quanto riguarda anche un po' l'inflessione dialettale e il periodo storico preso in esame, lui che è stato comunque, come detto, ricordo ancora una volta l'indizio di oggi, compagno di squadra di Roberto Baggio e di Gianluca Vialli, per quanto riguarda il nostro gioco che ha a disposizione tutta la settimana per essere personaggio, per essere indovinato, il gioco per essere appunto disputato attraverso i momenti di terzo tempo, un indizio al giorno, rispondete in palio la straordinaria polo di Radio Bianconera con i nostri colori bianco o nero, addirittura vi facciamo scegliere il colore della t-shirt. Siamo in procinto di collegarci con il prossimo ospite della giornata, l'appuntamento fisso con la storia della Juventus, l'appuntamento fisso con gli scudetti bianconeri. Correva l'anno 1981, Yves Roche mi dà l'ok per collegarci e quindi salutare Ciccio Mariello. Ben ritrovato e buon pomeriggio. Cos'hai da dire intanto tu, mentre perfezioniamo il collegamento? Ciccio ci sente? Gigi, cosa ricordi di quell'anno e di quello scudetto?
È stato un anno di scudetto piuttosto chiacchierato, direi, lui, però era un Juve-Roma la sfida, scudetto, alla fine la spunta la Juve, c'è stato il famoso episodio del gol di Turone, poi in realtà negli anni sono venute fuori anche delle verità un po' particolari sulla gestione della moviola di quell'episodio lì, però rimane il fatto, insomma, che ancora oggi se dice il gol di Turone tutti pensano a un clamoroso furto che in realtà non era proprio così, diciamo, possiamo anche discutere, ma magari ne parliamo dopo. Era una Juve che ha vinto uno scudetto sofferto con una squadra coriacea, direi, più che non spettacolare, come spesso è stato nella storia della Juventus, e che ha portato a casa alla fine, nonostante le grandi sofferenze in quella partita con la Roma, al di là del gol di Turone, fu una partita sofferta perché ci fu, se non sbaglio, l'espulsione di Furino anche in quella partita, quindi gioco in 10, e quella era un po' la sfida che poteva decidere il campionato, e la Juve in qualche modo riuscì a portare a casa uno scudetto comunque meritato.
Ciccio Mariello, a te, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, mi sentite bene adesso?
Forte e chiaro.
Fantastico, fantastico. Sì, beh, Gigi mi ha dato un assist fantastico, perché di fatto mi ha tolto, diciamo così, un
mezza
pochino di arretrato da raccontare. Gli aggiungo anche invece della squalifica di Bettega, che mancò in quella partita, e non solo, perché Bettega prese un mese di squalifica in quella, non in quella circostanza, ma per delle cose dette in occasione della partita col Perugia. Praticamente la vulgata fu che Bettega chiese ai giocatori del Perugia, che di fatto era già retrocesso, di scansarsi per ottenere i due punti, la vittoria per la Juventus, e poi a distanza di qualche tempo arrivò appunto questa squalifica di un mese che gli fece saltare, tra le varie, non solo il famoso Juventus-Roma con il gol di Turone, ma anche la settimana successiva Napoli-Juventus, che era un'altra partita importante in termini di campionato. Per cui, dopo aver fatto, diciamo così, questo sunto, se siete d'accordo andrei con la classica scheda.
Vai pure.
Allora, anno 1981, stadio comunale oggi Olimpico Grande Torino, punti in classifica 44, formazione qua me lo danno 4-3-1-2, che non è però il, diciamo, il modulo attuale, Zoff in porta, Gentile, Cucurella, Uscirea, Cabrini, Causio, Furino, Tardelli, Liam Brady, Bettega e Pierino Fanna, allenatore Trapattoni. La partita decisiva, Savà-Sandir, è il 10 maggio 1981, come ci insegna anche Biascica di Boris.
Cosa hai detto, scusa?
Biascica de Boris.
Ce l'abbiamo, ferma tutto. Vai, sentiamocelo. Vai. Citazione nobile questa. Con lo stopper, Brio, sentiamo.
Stop. Ah, scusi, Brio, la permette una parola? Biascica Augusto, capo elettricista, ecco. Romanista.
Piacere.
Sì.
Questo è mio figlio Arturo.
Ciao. Ciao.
Presentazione.
Colgo l'occasione per farle i miei complimenti per tutto quello che lei è stato come calciatore, ma malgrado tutto. E poi successivamente come telecronista.
Grazie.
E gli volevo fare una domanda. Che è successo il 10 maggio 1981? La Roma era scomoda, forse? Cessavano de mezzo i servizi segreti, come dicono parecchi. Com'è andata veramente, Brio? Forse è ora che sta storia venga fuori, dico sta verità, Lo dico senza polemiche.
La figura.
Maggio 81, meno male. Ma il gol di Turone, dici?
Esatto.
Ma basta con questa storia. Qui a Roma non fate che parlare d'altro del gol di Turone da 30 anni, basta!
Hai visto? Ecco. Ha fatto la faccetta. Come ha detto, so tutto, però non posso parlare.
Fa la faccetta anche Ciccio Mariello. Bellissimo questa clip.
No, vabbè, perché Boris, io sono la serie della serie TV Boris.
A chi lo dice?
Quindi davvero adesso, quando mi sono messo a fare il 1981, ho detto: ma qua mi ricordo qualcosa, e subito mi è venuto in mente Paolo Calabresi, che è l'attore che interpreta appunto Biascica e Stopper, ovvero sia Sergio Brio, che tra l'altro in quella stagione fece solo 4 presenze perché veniva da un grave infortunio e quindi non rientra nella formazione tipo, però assolutamente faceva parte di quella Juventus. Se sei d'accordo, Marco, ti leggerei ancora un po' di curiosità, perché ce ne sono un paio importanti.
Certamente.
Allora, quella di Bettega già te l'ho detta. Poi sono state riaperte le frontiere dopo 14 anni e quindi da un lato la Juve ha preso appunto Liam Brady e la Roma Paolo Roberto Falcao, ma arrivarono anche dei bidoni assurdi come ad esempio la Ponta, Luis Silvio della Pistoiese, che fu veramente un giocatore mitologico, ma soprattutto nacque in quella stagione lì, e fu anche uno dei motivi per cui venne squalificato Bettega, perché fu cavalcata l'onda, il processo di Biscardi, il processo del lunedì per essere più precisi, come si chiamava all'epoca, che appunto proprio nella stagione 80-81 fece il suo esordio ed è di fatto poi diventato, diciamo, l'antesignano di tutti i talk show calcistici che vediamo tuttora.
Pensa un po' che hanno giusto per nascere con quelle immagini che per gli esatto. Amici dell'audiovisione vanno a scandire Ergo De Turone, così come viene chiamato
De Turone
nella capitale, con grandi polemiche per quanto riguarda quelle decisioni e quei momenti. Cosa possiamo aggiungere ancora sull'81? Una Juventus che poi, insomma, gli anni 80 in generale hanno visto davvero tanta Juve, ma anche tanta Roma, e ovviamente, insomma, anche grandi sorprese come il Verona, anni storici, esatto, per la nostra Serie A, anni pieni di grandi campioni.
Sì, gli anni 80 poi sono stati, diciamo, un passaggio, perché appunto hai detto bene tu, l'inizio degli anni 80 è fondamentalmente un duopolio Roma-Juventus, soprattutto Juventus, anche se proprio nell'81 ad esempio ci sarà anche il Napoli. Pensa che a 5 giornate dalla fine Juve, Roma e Napoli erano appaiate a pari punti in vetta, poi il Napoli perderà col Perugia e via andare, e la Juventus prenderà il titolo. Poi ci sarà il Verona 84-85, ci sarà il Napoli che verrà fuori con Maradona, e poi arriverà sul finale prima il Milan di Sacchi e poi l'Inter dei record di Trapattoni, per l'appunto. Quindi diciamo sarà una decade di passaggio da questo punto di vista, gli anni 80, appunto cominciati l'anno prima con i tristemente noti fatti del calcio scommesse, Lazio e Milan retrocesse, eccetera eccetera eccetera, e poi appunto con lo scudetto dell'81, ergo De Turone.
Cominciano a ipotizzare il nostro misteris continuo, non è Ravanelli, non è neanche Daniele Fortunato per quanto riguarda il gioco che caratterizza appunto il nostro pomeriggio, indovinare il personaggio misterioso di cui conosciamo la voce e di cui sappiamo che sia stato in rosa e quindi compagno di squadra con Roberto Baggio e Gianluca Vialli. Di chi si tratta? Luigi Schiffo, ancora qualche battuta sul 1981, una Juventus che fu insomma lanciata anche verso i mondiali dell'82, zoccolo duro ovviamente di quella spedizione azzurra, grandi rivalità per quanto riguarda la primissima parte della decade e poi il grande Milan, come ha sottolineato anche la grande Inter del record di Trapattoni per quanto attiene appunto agli ultimi anni degli 80.
Sì, sicuramente l'inizio degli anni 80, in questo caso insomma mi piace parlare di Liam Brady, che è il giocatore che poi lasciò la Juventus per lasciare spazio a Michel
con grande Platini, professionalità fino alla fine.
Grande professionalità fino alla fine, un giocatore che era lui l'uno dietro le due punte, credo, nello schema,
esatto,
che poteva immaginare che la Juventus usasse in quel periodo. Una squadra che, come sempre, basava tutte le sue fortune sulla difesa, perché alla fine, se vai a leggere i nomi di quei difensori, già ti fanno capire come gli attaccanti tendessero a girare piuttosto lontano dall'area di rigore. Basta pensare, sto guardando adesso i risultati di quel campionato, nelle ultime 6-7 partite la Juve incassò soltanto un gol ininfluente dalla Pistoiese, per dire, al di là dell'episodio del gol di Turone. Peraltro sul gol di Turone ci sono stati scritti dei libri, fatti dei, non so se ne hanno fatto anche dei film a Roma, può darsi, non mi stupirei di questo. Però è quello che è incredibile, che ci fa riflettere, secondo me, è quando un episodio avviene in una certa direzione, se ne parla per 30 anni, quanti sono? 81, io di più, 40, 40 anni.
40, avanti, 40 quasi.
39 anni, il prossimo anno diventa quarantenne Ergo de Turone. Quando gli episodi vanno in un'altra direzione si tende un pochino a dimenticare. Prima facevo il cenno a quando la Roma ha vinto lo scudetto con un cambio delle regole tre giorni prima di Juve-Roma, e poi un giocatore che beneficia di quel cambio di regole va a segnare un gol decisivo per lo scudetto. Quindi voglio dire, gli episodi ci sono sempre stati. A me sembra veramente avvilente che ancora oggi, dopo 39 anni, veramente ci sia gente convinta che il campionato è stato deciso da quello, soprattutto dopo che Carlo Sassi, che era colui che gestiva la moviola della Rai,
l'inventore della moviola, se non sbaglio,
l'inventore,
ideatore,
quindi conosceva anche tutti i retroscena, e svelò che quelle immagini che furono mostrate dalla Rai, sul quale si basa la mitologia,
furono
in realtà manipolate in modo da far sembrare Turone in gioco mentre era in fuorigioco. Va ricordato che all'epoca già in linea era in fuorigioco, tra l'altro, per dire. E quindi sicuramente di quanto il calcio italiano viva di queste cose che da altre parti d'Europa non hanno comunque.
Siamo in chiusura. Non è Angelo Di Livio, il processo condotto da Enrico Ameri per quanto riguarda quelle prime edizioni è vero, poi da Bartoletti e poi da Biscardi, che comunque ne era ideatore, e chiudiamo con una battuta. Cosa resterà di quegli anni Ottanta? Forse questo gol. Ergo
la radio canta.
E la radio canta. Grazie anche a Ciccio Mariello per questi ricordi. Un saluto, a risentirci a domani. Luigi Schifo, ciao, siamo ciao, in chiusura. Ciao. Come sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia. Ci ritroviamo domani con il terzo tempo e con Giulia Borletto. Un saluto anche ai Veroci in regia. Ora la parola passa a Roma. A domani.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole. Il talk show in bianco nero.